Grazie. Condivido l'affermazione della Bastianello inerente alla terminologia che molto spesso si usa nel definire la badante. Io personalmente condivido quindi il termine assistente familiare, auspico un futuro dove queste persone possano essere tutte formate e dare un contributo maggiore. Purtroppo allo stato attuale sono realtà molto ristrette, piccole forse, più frequenti al nord che eventualmente qui e in tal caso ancora meno nel sud Italia, da dove io provengo. La mia esperienza è in relazione all'assistenza, alla mia esperienza di caregiver nei confronti di mia madre, si chiama Lucia, ha 72 anni, è affetta da Alzheimer da 12 anni e da 8 anni è in trattamento farmacologico. La situazione, eccoci. Bene, qual è, devo usare questa? Ok, no, questo va avanti e questo, ok, bene, grazie. Si tratta di un Alzheimer di grado moderato e per questa ragione che è ancora sotto trattamento farmacologico. La valutazione infermieristica e le condizioni di salute di mia madre sono quelle che voi vedete. Lei in realtà è in condizione di svolgere le attività di vita quotidiana se supportata. Soprattutto se uno le ricorda di farle, lei le esegue, però questo non la rende una persona autosufficiente perché di fatto le sue capacità organizzative e decisionali sono piuttosto compromesse, come è molto compromessa anche la capacità di orientamento spazio-temporale. Di conseguenza si disorienta e si confonde con facilità anche dentro casa, anche dentro la cucina. Se non si dà la possibilità, non si danno degli ordini, mia madre inizia a vagabondare per casa o addirittura si mette seduta in poltrona a fissare il nulla. Ecco, totalmente priva di mancanza di iniziativa e da un po' di mesi, da circa 6 mesi, ha iniziato a manifestare una fasia di tipo mnemonica e di tipo anomica, quindi in certi momenti non comprende quello che si dice. E soprattutto non si ricorda le parole e quindi se dici eventualmente prendi per favore il cucchiaio, eventualmente ti porta la pentola, quindi non associa più il significato agli oggetti che sono circostanti. L'assistenza sanitaria e la sorveglianza sanitaria sono piuttosto impegnative, sicuramente non nei termini come ha esposto la dottoressa Bastianello. Ancora abbiamo un grosso margine di livelli di autonomia riguardo al quadro di Lucia, però è una malattia piuttosto impegnativa nella sua gestione perché di fatto l'Alzheimer colpisce l'intero nucleo familiare e ne modifica l'organizzazione e le relazioni all'interno. Questo molto spesso accentuando anche situazioni conflittuali già eventualmente presenti. Il ruolo. Sì. Il ruolo dell'infermiere in queste circostanze, per quello che è il mio vissuto, dovrebbe essere quello di supportare la famiglia e nello stesso tempo aiutare la famiglia e quindi pianificare un'assistenza di tipo integrato che poi eventualmente più avanti entrerò nel dettaglio. Per il caregiver, in questo caso io riporto una serie di dati che riguardano la mia esperienza personale come caregiver, è la persona che di solito viene maggiormente penalizzata, perché si fa carico, maggiormente e dedica più tempo alla cura della persona e quindi ho fatto un calcolo un po' di quello che è il mio impegno, le mie assenze da lavoro, perché il caregiver è comunque molto spesso una persona che lavora. È frequente che è costretto anche a licenziarsi, questo quindi comporta una serie di ripercussioni dal punto di vista sociale, perché non si è più produttivi come una volta, si mette in crisi l'organizzazione di lavoro quando si assenti e comunque ci sono anche ripercussioni considerevoli su quello che riguarda la tua carriera professionale, se eventualmente avevi delle ambizioni vanno messe ad ogni modo in un cantuccio. Questi sono i giorni di assenza dal lavoro, mie. I miei giorni di assenza sono praticamente i giorni di ferie e i permessi che fruendo della legge 104. Siamo al 31 di agosto 2011, io già mi sono assentata 44 giorni lavorativi e speriamo di non lievitare molto con. Sono diventata caregiver di mia madre esattamente 4 anni fa, quando mio padre si è ammalato di cancro. Vivevano in Sicilia, nella provincia di Trapani, e nel momento in cui ho fatto una valutazione dei bisogni di salute assistenziali di entrambi i genitori e la tipologia e la risposta sanitaria che mi veniva data, alla fine, dopo la conclusione, insomma, del quadro di mio padre, ho preso la decisione, contro tendenza ed estrema per certi aspetti, di portare mia madre a vivere con me, perché ho pensato che davanti ad un territorio che non garantisce un'assistenza sanitaria appropriata, dove ti devi comunque far aiutare da quelle, e uso volutamente il termine badanti, che non hanno nessuna formazione, che molto spesso stravolgono l'assetto della vita e l'ordine della vita della persona, ho deciso che per quanto io vivessi da sola, forse con una assistente familiare addestrata in un certo modo ed educata in modo mirato, forse avrei potuto gestire la situazione. Per cui ho pensato ad un progetto di tipo un progetto assistenziale che garantisse una buona qualità di vita, che prevenisse le complicanze e quindi ne aumentasse anche le aspettative di vita e soprattutto nell'ottica del rispetto della dignità di mia madre, ho pensato che gli obiettivi che potevo raggiungere erano l'ottimizzazione delle sue capacità residue, cercando di mantenere il più a lungo possibile i suoi livelli di autonomia, perché dalla sua autonomia dipende anche la mia. E garantire quindi la serenità attraverso una buona integrazione nella nuova comunità, quindi in effetti da un posto di mare dove viveva ci siamo ritrovati, si è ritrovata a vivere in collina, in mezzo agli ulivi, E ho pensato che la strategia migliore era quella comunque di pensare, di mettere in atto e di farle, di dare continuità a quello che era l'ordine della sua vita, pensando a quello che abitualmente faceva a casa e quindi, anche se in un luogo diverso, ho cercato di ricreare paradossalmente lo stesso luogo. L'assistente familiare, ho valutato, ha una buona scolarità, nel senso è una signora che ha un diploma di scuola superiore, credo forse anche sì, un paio d'anni di formazione universitaria in Romania, e ho spiegato quello che eventualmente sarebbe stato il suo lavoro, però non era formata e quindi ho dovuto educarla e dare delle informazioni mirate su quello che era quindi il quadro clinico, che molto spesso sulla malattia si hanno anche dei pregiudizi e l'immaginario collettivo si pensa sempre al malato d'Alzheimer violento. Ho dovuto descrivere l'importanza dell'assunzione corretta della terapia, e soprattutto ho dovuto fare un discorso infermieristico che anni fa io facevo agli infermieri, del primo anno riguardo a che cosa si intende per attività di supporto, sorveglianza, controllo. In qualche modo esprimevo delle funzioni intrinseche proprio dell'assistenza infermieristica e nello stesso tempo ho cercato di spiegare che cosa si intende effettivamente per autonomia. Ognuno di noi ha un concetto diverso, quindi ho cercato in qualche modo di spiegare quello che era per mia madre il suo concetto di autonomia, fra l'altro una donna molto dinamica, seppur casalinga, e molto creativa, e quindi ho pensato di mettere in atto una serie di interventi. Scusatemi. Ecco, il piano di lavoro. Ero andata avanti, non me ne ero accorta, scusatemi. Ho elaborato un piano di lavoro sia che comprendesse le attività, azioni che avrebbe dovuto compiere Lucia e come l'assistente familiare poteva eventualmente supportarla e quindi aiutarla. Ho sviluppato quindi una serie di interventi che riguardavano, ho cercato di dare sistematicità e standardizzare le attività di vita quotidiana, per cui bisogna ripetere in questi malati sempre gli stessi atti, creare sempre lo stesso ambiente. Quando eventualmente, non so, si procede all'igiene personale, si deve fare la doccia, ad esempio. Ho creato dei momenti di terapia occupazionale da svolgere a casa, mia madre è appassionata di giardinaggio, ho sfruttato quelle che sono le sue passioni, quello che piaceva fare di più a lei da sempre e che faceva con mio padre a suo tempo, maglia, cucito, l'attività culinaria da quello che può essere la preparazione del pranzo a fare i biscotti o il pane, momenti di socializzazione e di attività fisica. Ho pensato che era molto importante non isolare l'assistente familiare, malgrado la signora lavori soltanto in pratica quando io sono al lavoro, quindi la sua attività va dalle 8:30 intorno alle 17:30-18, poi se arrivo e rientro prima, finisce prima il suo lavoro. Però, ha tutti i fine settimana liberi e tutte le festività libere, E pensando comunque a non tenerla chiusa in casa, ho dato l'ok nel momento in cui mi ha chiesto se poteva andare in palestra. In questo modo ho testato un po' l'interesse di mia madre a riguardo a questo tipo di attività per lei nuova e alla fine anche mamma ha iniziato a fare palestra, corpo libero, aerobica. Mia madre è un'appassionata di musica, di canto, e quindi siccome anch'io amo moltissimo la musica, quindi ho approfittato e ho dato ampio spazio per l'ascolto della musica. Il canto è una forma quindi di terapia anche per gestire l'afasia, perché stranamente quando canta le parole se le ricorda tutte. Lettura e scrittura, orientamento alla realtà, cercando in qualche modo di renderla sempre partecipe del quotidiano, e sicuramente le cose più complesse riguardo all'orientamento della realtà, come la rievocazione di ricordi, di fatti del passato, il commento di quello che sta accadendo, se per caso guardiamo un giornale, solitamente diciamo che lo sviluppo maggiormente io. In assenza di Silvia, quel piano che voi avete visto viene attuato da me. Leggevo che a volte i familiari pensano che sia proprio, scelgono le attività che le piacciono di più. Io personalmente, ripeto quello che è il lavoro di Silvia, per cui mamma non ha mai un ostacolo, riguardo. Questo l'abbiamo già trattato perché è anticipato. Ecco. Un po' di dati. Per me è stato difficile cercare di quantificare i costi. Avevo consapevolezza che i costi fossero alti e allo stato attuale non sono costi così alti come ha rappresentato la Bastianello, però incidono sull'economia familiare. L'Alzheimer e la demenza di oggi. Nel 2009 è stato stimato un costo di 604 miliardi di dollari, circa 460 miliardi di euro, circa l'1% del PIL mondiale. Nel mondo i malati di Alzheimer, ve lo leggo, ma l'avete già visto, sono già attualmente più di 36 milioni, saranno nel 2030 circa 66 milioni e entro il 2050 saranno 115 milioni. Non sono numeri piccoli. Questa è una società che invecchia sempre di più e dove comunque il tasso di natalità, ad ogni modo se dobbiamo contestualizzare all'Europa, ai paesi occidentali, non è poi così tanto alto. In Italia, cerco di stringere, sì. In Italia soltanto 1 milione di persone sono ammalate di Alzheimer. Ho fatto una valutazione dei costi in riferimento a questi parametri e adesso ve li presento molto rapidamente. I familiari che si fanno carico, si prendono cura dei loro cari, affetti da malattia cronico-degenerativa, forniscono un'assistenza informale e su quello ho cercato di fare un attimo i conti. Allora, questi sono i costi, dunque il carico di lavoro, il mio carico di lavoro è sviluppato in giorni e ore, tenendo conto che 180 giorni contengono i giorni di assenza di ferie e di permesso 104, più tutte le festività e i sabati, visto e considerato che io lavoro da lunedì a venerdì e sabato e domenica sono sempre libera. Sono 2.950 ore perché quando non lavoro, la media di cura, di assistenza è mediamente di circa 13 ore, quindi vedete un po' questi sono. Per quanto riguarda invece l'assistenza sociale, e ho caricato su questo i costi dell'assistente familiare, sono 8.000 euro l'anno circa, di questi 2.700 a carico della famiglia e poi quegli altri che voi vedete perché mia madre ha un'indennità di accompagnamento. Ho riflettuto su quello che intanto noi abbiamo detto, quello che era il tema del congresso di questi giorni. Ho pensato che progettare l'assistenza, pianificarla, in realtà ci consente di raggiungere gli obiettivi in modo, di raggiungere degli obiettivi, vorrei usare in termine più sicuro, nel senso di avere in qualche modo la certezza del risultato, nello stesso tempo ci consente di poter monitorare l'andamento della malattia e nello stesso tempo anche l'andamento delle risposte che la persona dà a quelli che sono i nostri interventi e attuare un piano di assistenza vuol dire anche razionalizzazione delle risorse in termini di costo. E sembra, ho riportato i dati del rapporto mondiale Alzheimer, ma quello di secondo punto invece è una mozione che è stata presentata nel mese di settembre nel 2011, a dire la verità, ne sono presente, state presentate tre. Perché sembra che sia allarme mondiale quello di pensare a dare una priorità assistenziale all'interno di piani nazionali riguardo a questi pazienti, perché prevenire, fare una diagnosi precoce, prevenire le complicanze e intervenire precocemente ha anche dei risvolti di risparmio e questi sono quelli che voi avete visto. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria a livello territoriale, che comunque nel Lazio quando viene erogata è sempre comunque molto, molto difficile ottenerla, ci si limita soltanto ad erogare delle prestazioni, non c'è mai una presa in carico, si dice sempre per carenza d'organico. Io credo che l'infermiere deve pensare ad altri modelli assistenziali e dovrebbe in qualche modo passare ad un'assunzione di responsabilità, non che adesso non lo faccia, però forse non è così, non appare, almeno all'utente questo non appare, perché nel momento in cui si chiede un prelievo a domicilio e si dice che la prestazione si esegue a domicilio soltanto se la persona non deambula, quindi ha problemi a muoversi, non tenendo conto che questi pazienti sono estremamente lenti e hanno difficoltà a rispettare gli orari che noi stabiliamo, di conseguenza si pongono altre criticità nella gestione anche di cose banali come potrebbe essere un banale controllo ematochimico. Non aggiungerei altre cose, eventualmente se avete delle domande da fare, poi vedremo nella sede del dibattito. Vi ringrazio per l'ascolto.